stamattina vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie con me a Apocalisse, capitolo 19. Stiamo vedendo in Apocalisse la rivelazione di Gesù Cristo. L'abbiamo visto in due modi precisi fino adesso. Domenica prossima credo che vedremo l'ultima rivelazione principale di Gesù, che volevo portare stamattina. Ma questo capitolo 19 di Apocalisse è così bello che volevo fare anche o leggere anche questa prima parte prima della rivelazione pubblico di Gesù Cristo. Questo brano viene intitolato Le nozze dell'agnello. Ricordate che abbiamo visto Gesù davanti al trono come l'agnello di Dio che ha pagato ha tolto il peccato del mondo per chi crede, e lui che è degno di aprire i sigilli del rotolo del libro che Dio Padre aveva accanto a sé sul trono. E così all'inizio di capitolo 19 vediamo l'agnello e quello che viene intitolato Le nozze dell'agnello. Questo brano sembra di occorrere alla fine della tribolazione. Quello che abbiamo letto fino adesso era il preambolo alla tribolazione. Quando l'agnello ha cominciato di aprire i sigilli del libro, troviamo le piaghe, i disastri, i giudizi, i flagelli, possiamo usare tante diverse descrizioni di quello che succede durante questo periodo. Ma da quel momento, quando Gesù riceve il libro sigillato in mano, che piano piano si apre i sigilli, così le piaghe della tribolazione cominciano di avverarsi sulla terra. Quando arriviamo al capitolo 19, siamo alla fine di questo periodo di 7 anni. E così, durante i capitoli dal capitolo 5 fino al capitolo 18, vediamo il svolgimento di questi giudizi sulla terra, come erano le cose sulla terra, tutte queste cose che devono succedere durante la tribolazione, finché non arriviamo qui a capitolo 19. Leggo dal versetto 1 di capitolo 19 fino al versetto 10. Apocalisse 19:1. Dopo queste cose udì nel cielo un gran voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia! La salvezza, la gloria, la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrano, adorano Dio che siede sul trono e dissero: Amen. Alleluia. Dal trono viene una voce che diceva: Lodate nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una grande folla e come un fulgore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stata data di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'agnello mi disse: Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: Queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: Guardati di non farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Bello questo brano. In particolare, se avete letto tutti questi capitoli, fra capitolo 5 fino al capitolo 18. Molti dicono che l'Apocalisse è un libro molto difficile da capire. Credo che è difficile capire perché non abbiamo la familiarità. Non abbiamo letto tanto, non abbiamo studiato tanto, non abbiamo meditato molto sulla progressione di questa profezia. E credo che il più che la vediamo, il più che possiamo capire la progressione. Dio è un Dio di ordine, questo fa parte della parola di Dio. Perciò è una cosa che potremmo arrivare a capire in parte, perché non possiamo sondare tutte le profondità di Dio. Lui ha rivelato queste cose. Ma qui in capitolo 19 capiamo una cosa, che questi avvenimenti vengono dopo il giudizio della tribolazione, dopo la caduta di Babilonia la Grande, il governo mondiale con la religione mondiale che viene soppresso lì alla fine della tribolazione. Babilonia la Grande caduta. Vediamo la lode in cielo. E quante cose abbiamo visto? La maggior parte di queste frasi sono dichiarazione delle voci delle persone in cielo. E non solo una voce qui e una voce lì, ma sembrava la folla che stava lì, la voce di tutti quelli che partecipavano lì, che dicevano queste cose. Si sente e si vede nella potenza di questo che dicevano. Descrizione di molti tuoni, di molte acque e altre cose che troviamo in questo contesto, che parla della intensità di questo lode al Signore. Molte delle cose nei capitoli precedenti erano sulla terra. C'erano poche finestre in questi capitoli, dal capitolo 5 fino al capitolo 19, dove si vedeva in cielo. Qualche volta si vede qualcosa nel firmamento del cielo, ma poche volte che la finestra è aperta per vedere certi aspetti del luogo dove Dio abita. Ma qui la voce di quelli. Prima, in una di quelle finestre, vediamo che i martiri, le cui anime stavano sotto il trono di Dio, gridavano: per quanto tempo ancora? Ma erano pochi momenti, pochi finestrini che erano aperti. Non era come all'inizio, dove c'era una scena descritta come Gesù fra i candelabri, o come l'agnello davanti al trono, o come la lode delle creature viventi intorno al trono con i 24 anziani, finché non torniamo qua. E di nuovo vediamo l'apparenza, l'apertura del finestrone di cielo per vedere queste cose che avverranno dopo la tribolazione. Dopo di queste cose udì il cielo, udì nel cielo una grande voce di una folla immensa. Anni fa un fratello è venuto in ufficio e ha detto: io vedo che ci sono quattro possibilità per la salvezza delle persone del mondo. Uno è: nessuno sarà salvato. Due: tutti saranno salvati. Tre: molti saranno salvati, o pochi saranno salvati. Che cosa credi tu? E questo è un fratello che mi ha sentito predicare molte volte. Questo è un fratello che predicava anche da questo pulpito. L'ho guardato e ho detto: ma mi conosci da anni. Che dici tu? Io non lo so. Strano. Ho detto: c'è solo una di queste risposte che mi hai dato, o possibilità che mi hai dato, che potrebbe essere giusto. Io non lo vedo. Ma nonostante che sembra che una minoranza del popolo che ha vissuto su questa terra sarà con il Signore per sempre, sommato tutti i credenti da tutte le epoche, ci sarà una grande folla di persone che vengono salvati da questo mondo, che passeranno l'eternità con il Signore. Più avanti vedremo, o si può vedere, il trono bianco quando ci sono il giudizio alla fine del capitolo 20, il giudizio universale, quando l'ultimo giudizio, quello del grande trono bianco, dove tutti i non credenti di tutte le epoche saranno lì davanti al trono. E i libri saranno aperti e un altro libro sarà aperto. E chi non fu trovato in quest'altro libro, il libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E lì sembra che ci sarà una grossa folla di persone che devono lasciare la presenza di Dio per l'eternità. Ma nel frattempo vediamo una folla enorme, una folla immensa, che sta lì nella presenza di Dio, che loda il Signore. Alleluia! La salvezza, la gloria, la potenza appartengono a Dio, perché i veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Non so se questa grande folla è limitato solo ai credenti della tribolazione che sono stati martirizzati, o rappresentano anche i credenti di tutte le epoche, perché non vedo una distinzione qui. Per quello che viene detto, potrei immaginare che fossero solo quelli che escono o quelli che sono stati martirizzati durante la tribolazione, ma non è chiaro, non è specificato. Sappiamo soltanto che c'era questa folla immensa che lodava, alleluia, la salvezza, la gloria, la potenza appartengono al nostro Dio. Da questa parte tutti i credenti possono dire questo, perché veritieri e giusto sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi. Chiedendone conto alla mano della prostituta. Durante la tribolazione c'è la prostituta che viene rappresentata soprattutto dal mondo religioso di quel momento. Ma in un certo senso, in tutta la storia, vediamo il tradimento della fede in Dio che viene identificato come una prostituzione, che si vede che quando Dio vedeva Israele che rifiutava di ubbidire ai comandamenti di Dio, di dare il loro culto a Dio, ma ad andare a dare il culto agli idoli, Dio lo chiamava una prostituzione. Ma quanto di più in quell'epoca di 7 anni, quando una religione viene imposta sui popoli della terra, quanto di più viene presentato questa prostituzione contro il culto di Dio. Questo gruppo immenso disse una seconda volta: alleluia, alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Al versetto 5 troviamo il trono di Dio. Dice: dal trono viene una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. L'invito di tutti i credenti, tutti i santi che stanno lì in paradiso. Per santi intendiamo tutti quelli che credono in Cristo, tutti quelli che hanno ricevuto, che credono le promesse di Dio non quelli che sono nominati, qualcuno qui, qualcuno lì, ma tutti i credenti delle epoche. Questo invito da trono, lodate il nostro Dio, tutti i santi, tutti i servitori. Interessante che usa la parola servitore invece di santi. Voi che lo temete, piccoli e grandi. Da Paolo capiamo o leggiamo che non molti intelligenti, non molti grandi verranno alla fede, ma ci saranno di quelli che sono grandi su questa terra, che saranno lì, ma ci saranno tanti di quelli meno grandi. Versetto 6, udì come la voce di grande folla e come il fulgore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Sembra che questa folla è ancora più immenso di quello che abbiamo visto prima. Potrei sbagliarmi, ma dalla descrizione sembra che è un altro gruppo molto più grande. Immagino che poteva anche includere il primo gruppo, ma non abbiamo gli elementi nel contesto per poter dirlo. La voce di una grande folla è come il fulgore di grandi acque, è come il rombo di forti tuoni. Rombo. L'altro giorno avete sentito dei rombi qui ad Ancona? Non so quanto è durato un po' di tempo, non so se era un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, non so quante ore. Io so soltanto che quando sono venuto in Ancona prima delle tre avevo delle macchine dietro di me, e dopo o due ore dopo, quando sono tornato da Ancona, le macchine continuano a passare, queste macchine di epoche, di epoca, e certi di quelli, quel rombo di motore. Sentiamo anche il rombo degli aerei a volte, fortissimo. Ma qui questo rombo forse è più unico che raro, che viene associato con le voci delle persone. Udì come la voce di una grande folla, come il fulgore di grandi acque, le cascate di Niagara. Mia moglie accanto a me, guardando, godendo lo spettacolo. E lei qui, io qua, dovevo gridare per sperare che lei sentisse qualcosa delle mie parole. Fulgore di grandi acque. Il rombo di forti tuoni. Ma anche se l'intensità delle voci o della voce di questa grande folla, sembra che le parole erano chiarissime. Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, Lui ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci! Che cosa aspettiamo come credente in Cristo? Che cosa ha presentato Gesù? Di che cosa parlava Gesù nei Vangeli? parlava del regno dei cieli e il regno di Dio. Nella nostra teologia, con la rivelazione che è stato fatto sia prima che dopo, siamo arrivati a certe conclusioni. Ma in questo momento il regno di Dio terrestre stava per venire al mondo. Il regno di Dio sta, in questo momento di Apocalisse 19, sta per arrivare nel mondo. Una cosa che è stata attesa da migliaia di anni. Il momento quando il Figlio di Dio, il principe di questa terra, finalmente prende il suo regno. E qui, in capitolo 19, troviamo la preparazione ultima, l'attesa ultima per questo grande evento. Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. I regni che abbiamo visto sulla terra fino adesso, chi li ha stabilito? Dio innalza un re e mette giù un altro re. Vediamo questo nella storia. Ma molti di questi regni sono stati caratterizzati dalla voglia umana. I risultati erano spesse volte disastrosi. Ma finalmente il regno di Dio sta per rivelarsi. Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci e esaltiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. Molto dell'insegnamento che ho sentito quando ero giovane diceva che la nozze dell'agnello succede in paradiso durante i 7 anni della tribolazione. È bello. Potrebbe entrare anche nella tradizione ebraica che le nozze duravano per più giorni, e mi sembra una settimana, come la tribolazione è rappresentata da 7 anni, una settimana di anni. Solo che se i tempi sono in ordine, o se sono in ordine qui all'inizio di capitolo 19, qualcosa non combacia. Perché sembra che questa nozze succede dopo che la Babilonia è caduta, dopo che la prostituta è stata messa da parte. E dobbiamo stare attenti nella lettura della parola di Dio di capire quello che sta succedendo. Rallegriamoci, esaltiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è preparata. Ci sono molti che pensano che la sposa di Cristo è la Chiesa di Cristo. Ci sono altri che pensano che la sposa di Cristo e Israele. E c'è un conflitto. Chi è la sposa? E molti hanno fatto molte discussioni. E io dico, il Signore sa. Ma siccome il credente nel Nuovo Testamento è salvato per che cosa? Abramo è stato salvato per che cosa? Il credente della tribolazione è stato salvato per che cosa? Cominciamo con Abramo, che troviamo anche in Romani. Abramo credette Dio e fu messo su conto giustizia. Nella Chiesa questa frase viene associata con chi crede nel Nuovo Testamento. Non mi sembra che cambia molto durante il periodo della tribolazione. E allora non dico più la sposa di Cristo e la Chiesa. Sicuramente la Chiesa fa parte della sposa di Cristo. Ma non sono sicuro che è solo la Chiesa. Sappiamo questo, la nozze dell'agnello è giunto. Le è stato dato dei vestiti di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Fino. Quello che adorna la sposa di Cristo è fatto di che cosa? Le opere per essere santificati o le opere di quelli che sono santificati? E qui i santi che facevano le cose giuste per il Signore. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena della nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Notate per un attimo, perché finisce questo brano con l'adorazione dell'Apostolo. La risposta dell'Apostolo di quello che ha sentito era l'adorazione. C'era un piccolo problema. Il personaggio a quale ha dato o cercava di dare l'adorazione non era il personaggio giusto da ricevere l'adorazione. Questo era un angelo che parlava a Giovanni. Quello che diceva portava Giovanni ad adorare. E lui è gettato giù davanti a questa... Fermati! Non farlo! Io sono solo un servo. Sono solo il messaggero che porta questo messaggio a te. Io sono come te nel fatto che tu sei servo di Dio, anch'io sono servo di Dio. Se c'è motivo di adorare e lodare, non è perché io ho fatto il mio dovere. Loda Dio. Lodare Dio. Lodare solo Lui. Perché è Lui che ha qual è la parola giusta? Tante di quelle parole sono lì. È Lui che ha disegnato questo piano, ha disegnato queste cose che dovevano essere adempite in questo modo. L'oggetto del culto. Umanamente parlando, a volte possiamo diventare confusi, ma ci sono questi momenti che veniamo ripresi a riflettere chi è l'oggetto del nostro culto. È facile dire: è Dio che deve essere adorato, è Lui che è l'oggetto del nostro culto. Ma quando è l'ultima volta che abbiamo fatto un esame di coscienza? È facile con presunzione dire: sì, è solo Lui! Ma è possibile che mettiamo altre cose e altre persone al posto che deve appartenere a Dio? Quante volte mettiamo noi stessi al posto di Dio? Quante volte mettiamo i nostri familiari al primo posto invece Dio? Quante volte mettiamo le cose importanti a noi in questo mondo al posto di Dio? Quante volte adoriamo i doni di Dio invece di adorare Dio? Potrebbe sembrare una cosa assurda a fare queste domande. Eppure, lo facciamo? Quando veniamo tentati di soddisfarci anche con una cosa che potrebbe essere buona, ma lo soddisfiamo in un modo non secondo il piano di Dio, a chi adoriamo? Quando ci arrendiamo alla tentazione, chi è che adoriamo? Possiamo giustificare tutto. mai giustificare nostro, potrebbe non essere la giustizia di Dio. Quando veniamo al culto domenica mattina, dovremo venire per adorare Dio. Ma è possibile che qualche volta adoriamo noi stessi invece di Dio? Dura domanda. Forse sembra una domanda sciocca. Ma quando vediamo Giovanni che si getta davanti a quest'angelo, era un angelo di Dio. Lui ha portato il messaggio di Dio. Giovanni ha appena visto e sentito tutta questa grande cosa. Eppure si è prostrato davanti all'angelo. Non dobbiamo presumere che stiamo facendo la cosa giusta solo perché è la cosa abituale a fare, o solo perché è la nostra Chiesa che è abituata a farle. Solo Dio è degno del nostro culto. Adoriamo Lui. Signore, avendo appena letto questo brano, dove Tu sei lodato, onorato, glorificato, per noi ci sono molte domande. Un giorno capiremo, ma ci sono certe cose al quale stiamo chiedendo che cosa significa. Capiamo che questo è normale, ma nonostante le domande che potremo avere, questa lode che abbiamo assistito stamattina è la lode che appartiene a Te, per chi sei, per quello che fai. E Signore, Ti preghiamo che possiamo capire bene qual è l'oggetto del nostro culto. Aiutaci, Signore, nel esaminare il nostro cuore, perché veramente possiamo adorare Te e non una delle Tue creature o una delle cose create. Signore, Ti ringraziamo perché possiamo pregarti questo, perché noi come i Tuoi servi vogliamo far piacere a Te. Rivela a noi ogni impurità che dobbiamo confessare. E Signore, che veramente l'oggetto del nostro culto sarà Te, l'unico vero Dio, colui che era, che è, che viene. E Signore, grazie per questo modo che Tu ci dai di riprenderci per correggerci e per istruirci nella verità, perché tu sei verità. Nel tuo nome preghiamo.